alla fine di questa lezione, in qualche modo dobbiamo decidere cosa fare la prossima volta che ci vediamo, tra 15 giorni. Se avete voglia appunto di approfondire Nietzsche, adesso lo vedremo anche in relazione come dire, alla domanda, no? di questa serata, oppure se intendete, se vi fa piacere andare avanti, io sarei anche pronto ad andare avanti, il tempo in qualche modo stringe.
Quante lezioni abbiamo?
L'anno, quindi a metà di maggio avremo penso 5 selezioni. 5 selezioni. E io pensavo di trattare anche almeno un filosofo del Novecento fino. So che alcuni di voi hanno già letto un'opera di Heidegger, che cos'è la verità, no? Che esiste. Ne avevo parlato con il professor Tagliacozzo. Potrebbe essere Heidegger il filosofo così da introdurre in queste lezioni. E poi qualora insomma il cielo dovesse accompagnarci anche il prossimo anno, prossimo anno potremmo ritornare un po' sull'Ottocento, pensavo, questo intermezzo, no? Qualcuno la volta scorsa mi chiedeva di toccare Schopenhauer, in modo da lavorare così, di intersecare le conoscenze che si realizzano, no? durante questi corsi, trattare Schopenhauer, pensavo un filosofo dell'Ottocento, della seconda metà, un po' come si è fatto con Nietzsche, potrebbe essere Bergson, Henri Bergson, e poi Husserl, se nessuno di voi ha mai trattato Husserl, la fenomenologia, e quindi riprendere il discorso su Heidegger, no? In modo più, come dire, più approfondito.
Anche Schopenhauer poi è tanto legato alla letteratura, mi interesserebbe tanto anche quello.
Per cui direi che queste sono un po' le intenzioni. Oppure potrebbe essere Jean-Paul Sartre, l'ultimo filosofo da trattare questo anno, nell'ambito, diciamo, filosofo dell'esistenzialismo del Novecento, dell'esistenzialismo umanistico, ateo, no? Rispetto ad Heidegger, che è tutt'altra cosa, anche se alcuni lo hanno definito esistenzialista, più un filosofo dell'esistenza che non un esistenzialista. Ecco, però ripeto, siccome so che avete letto qualcosa di Heidegger, penso che sarebbe anche bene confrontare le cose che già si sanno, utilizzarle come strumenti, si potrebbe lavorare su Heidegger, sulle ultime lezioni. Non è facile, ma nemmeno Nietzsche è facile.
È vero.
Ma neanche Schopenhauer è facile, neanche Bergson è facile. Cioè, Poi è chiaro, bisogna vedere quali segmenti, no? Quali segmenti anche di opere vengono affrontati. Ci sono opere e opere, certamente il linguaggio, proprio il discorso heideggeriano può essere un po' astruso, complicato, ma ripeto, anche Hegel, cioè, uno potrebbe anche pensare una volta di affrontare Hegel. Bene, queste sono un po' le idee. Intanto vediamo che appunto siamo dentro di voi, no? Siete voi, no? Nell'avvicinamento a Friedrich Nietzsche. Per cui io comincerei dal sentire le vostre domande, le vostre osservazioni questa volta, che possono essere per me motivo per iniziare anche il discorso. Abbiamo letto alcuni brani di Verità e Menzogna, se vi fa piacere di continuare. Tanto ormai mi conoscete, sapete che mi basta leggere un testo e poi sentire una domanda e poi parto per tutte le mille tangenti della storia della filosofia.
Presidente, io non ho capito bene perché il leone che dice io devo è nichilista.
Sì. È nichilista perché deve... perché nell'affermarsi si afferma nella forma del dominio. Questo mi permette anche di parlare della volontà di potenza a proposito di legami, di riferimenti, perché è volontà di dominio. La volontà di dominio, diversamente dalla qui ci sono le diverse interpretazioni, sia chiaro, della volontà di potenza, no? La volontà di dominio implica la sopraffazione sull'altro, implica una negazione. Il superuomo, l'oltreuomo di Nietzsche, no? Se facciamo riferimento allo Zarathustra, così come anche in tantissimi aforismi di al di là del bene e del male, di quella collezione denominata la volontà di potenza, nello Zarathustra la volontà di potenza non è contrassegnata, no? dalla figura che avevamo incontrato la volta scorsa del bambino, no? Che esprime la sua volontà di potenza nel senso della sua volontà di affermazione, puramente di affermazione. Dove l'affermazione, dice Nietzsche, in al di là del bene e del male in particolare, è una doppia affermazione, è un affermare l'affermazione. Con questo lui vuol dire che non è un negare, non è mai un negare, è un creare. È un piacere di creare, è una gioia di creare, in modo leggero, no? Tutte quelle figure che sono nello Zarathustra, tipo il nano, no? Il buffone, anche in qualche modo anche il leone, sono figure pesanti. Il bambino, invece è una figura leggera, e la leggerezza sta nel fatto che vive nel desiderio di fare, no? Cioè nel desiderio di creare, nel desiderio di affermarsi, dove affermarsi significa affermare la positività, e quindi esclude qualunque negatività come il dominio. È sbagliato pensare a quando Nietzsche parla dei forti, no? E dei deboli, no? Secondo me non bisogna pensare ai potenti e ai deboli, no? Fanciullo non è potente nel senso dei potenti dello Stato, nel senso dei potenti della scienza, nel senso dei potenti dello spirito tradizionale, dello spirito dell'epoca decadente, no? Dell'epoca decadente, dell'epoca della morale platonico-cristiana. Il fanciullo è forte perché crea nella leggerezza, nella danza, no? Nella danza, e in questo senso si identifica con Dioniso. Dioniso la greca, se volete dire. Non so se è chiaro. Allora, se poi prendiamo queste queste allegorie, no? Sono figure allegoriche. Per capire Nietzsche stesso, perché tutta l'opera, tutti gli scritti di Nietzsche sono scritti autobiografici, sono tutti scritti autobiografici, e allora noi possiamo dire che il leone corrisponde al Nietzsche nichilista, cioè al Nietzsche che attraverso il metodo, no, del genealogico ha teso operare la trasvalutazione dei valori, denunciando la menzogna, le menzogne millenarie della filosofia, della scienza, della religione, della politica e così via, no? Quindi il leone è il Nietzsche che si tira fuori da quelli che lui chiama i filosofi operai, no? Li chiama i filosofi operai, quegli intellettuali che giustificano, alla maniera di Hegel, no? Giustificano uno stato di cose, cioè una tavola di valori, una condizione morale, una condizione morale superata e incancrenita, no? Al suo crepuscolo, al suo tramonto, e quindi una condizione che produce sofferenza, non aiuta la vita. Ecco. Allora, il Nietzsche che denuncia la cultura occidentale, tutta la cultura occidentale, che è la cultura malata, è il leone, no? È il leone che quindi nega, e che nega senza affermare, ecco, questo è il nichilismo
attivo.
Diversamente dal nichilismo passivo, no? Il nichilismo passivo è il nichilismo proprio di uno Schopenhauer o di un Hegel anche, cioè di quegli operai, no? Di quei filosofi operai che in sostanza di sostanza negano, no? Attraverso il rovesciamento dei valori, negano la vita, no? Quindi negano la vita, negano questo mondo, che è il mondo vero, no? E invece fanno apparire il mondo illusorio come mondo vero, no? Operano quel rovesciamento, che è un rovesciamento morale, no? prima che essere un rovesciamento ontologico. Il rovesciamento ontologico, quello realizzato da Platone, da Socrate, Platone in avanti, è un rovesciamento funzionale, a un rovesciamento di valori, è un rovesciamento di valori funzionale a una volontà di potenza, che nel caso, ecco, nel caso degli ultimi secoli, come dire, no? è diventata negativa, è diventata nichilistica in sommo grado, perché è contraria alla vita, è fondata sul principio no alla vita invece che sì alla vita. Per dire sì alla vita, Nietzsche, Leone, ma anche Nietzsche Zarathustra, no, che è profeta del superuomo, demistifica solo il personaggio Nietzsche, no? Demistifica tutta l'operazione, no? Questa operazione complessa, un'operazione morale in ultima analisi, e in questo modo demistificano smascherano il drago, no? Si diceva la volta scorsa, e mostrano l'importanza dell'io voglio, no? O meglio, questo smascheramento apre la strada all'io voglio, però un io voglio che è ancora un io voglio in senso nichilista, si diceva, in senso attivo. C'era la signora, ma se c'era la signora prima.
Da qui. Sì.
Sì, il metodo genealogico è quello attraverso il quale Nietzsche ha denunciato e ha negato la verità, il carattere proprio veritativo, no? Vero, la verità alle posizioni, alle diverse posizioni, alle posizioni filosofiche, alle posizioni morali, alle posizioni ontologiche, non confrontandosi in termini logici, no? Per cui il metodo non è un metodo logico-filosofico, come, non so, penso a Schopenhauer che si confronta con Hegel, no? per quanto riguarda l'idea, oppure Hegel che si confronta sull'assoluto con Schelling, no? Oppure, andando indietro, se queste cose sono difficili, un Aristotele, ma molto indietro, che si confronta con Platone sulle idee, no? E mostra, attraverso l'argomento, no, della moltiplicazione delle idee, no, come il discorso platonico fosse viziato, no, da aporie, da difficoltà, evidenziando cioè le difficoltà logiche dell'argomentazione del filosofo, cioè utilizzando la dialettica, in sostanza utilizzando la dialettica, l'oppositore. E invece il metodo, dato che Nietzsche ha elaborato una critica della logica, non soltanto dell'analitica, ma anche una critica della dialettica, no? La dialettica è l'arte della confutazione, no? Ma è l'arte della confutazione fondata su quale principio? Sul principio che in sostanza sul principio del terzo esclusso, no? O è vero questo, no? O A e B, no? Se vogliamo dirlo, il principio del terzo, o A e B, o A e non B, terzium non datur, non è possibile una terza soluzione, ci siamo? Quindi in ultima analisi sul principio di non contraddizione. E la dialettica ha sempre lavorato su questo, sul principio del terzo escluso, per cui se io riesco a dimostrare l'inconsistenza dell'argomentazione dell'avversario, no? Zenonianamente, ricordate i paradossi di Zenon, riesco implicitamente a dimostrare la verità della mia posizione, perché o vale la sua, no? E se non vale la sua, vale la mia, essendo contraria, no? Ecco. Diciamo che il metodo filosofico di confutazione è sempre stato il metodo della dialettica, che è un metodo logico, ripeto, in ultima analisi. Nietzsche ha mostrato sin dall'inizio, questo l'abbiamo letto in Verità e Menzogna, no? L'abbiamo letto, ha mostrato come anche la logica e quindi anche la dialettica, no? Proprio perché è fondata sul principio della non contraddizione, siano illusorie e non siano quindi utilizzabili come strumenti per condurre alla verità e quindi per rovesciare le posizioni, no? Che non si accolgono per vere, in cui non si crede. Il metodo che utilizza è questo metodo genealogico, cioè un metodo mostra come al di là, no, delle tesi, nella genesi, no, delle tesi stesse, ci siano interessi morali, fondamentalmente interessi morali. Quindi, per esempio, il metodo genealogico applicato alle idee della filosofia, il metodo genealogico applicato ai valori morali, ha permesso a Nietzsche di dimostrare come questi valori, come i valori morali, come le idee filosofiche, i principi filosofici, non siano distinti, disgiunti dall'interesse morale, dall'interesse quindi pratico, no? Di esseri umani appartenenti anche ad un tempo storico, e che quindi se si avanza un valore, è perché al di là di questo valore, ripeto, c'è un interesse che è un interesse pratico, no? Di affermazione di qualcuno, no? Il metodo genealogico, ripeto, quindi sintetizzo, non è il metodo logico filosofico, non ha come obiettivo quello di sostituire ad una verità un'altra verità, ma è un metodo che vuole semplicemente dimostrare l'illusorietà di una supposta verità in termini genealogici, cioè da che cosa si è generata, facciamo degli esempi, da che cosa si è generata l'idea di un altro mondo oltre questo, l'idea platonica del mondo iperuranico, no? L'idea del paradiso, no? L'idea, da che cosa si è generato? Non stiamo qui a confrontare le tesi. Ecco, ma da che cosa si è generata? Si è generata dalla volontà di potenza di alcuni uomini incapaci di affermarsi attraverso con altri strumenti, no? E invece estremamente capaci, come degli illusionisti, di far apparire vero quanto di per sé è illusorio e di per sé è ridicolo. È chiaro? Ecco questo.
Le interventi che un pochino riguardano questo discorso del penalismo, Cioè, io non ho capito bene questo suo metodo genealogico applicato alla scienza, nel senso che finché mi va l'ipotesi di metodo deduttivo potrei anche capirlo, però suppongo che a quell'epoca si era affermato anche il metodo induttivo, cioè quello della verifica scientifica. Quindi mi domando come lui concilia questa sua demolizione delle verità scientifiche col metodo induttivo.
Sì. Gli strali di Nietzsche si sono diretti non solo contro, dice, i filosofi irrazionalisti, ma si sono diretti anche contro la scienza moderna, contro, in particolare lui è molto esplicito, dice, contro gli scienziati positivisti. Perché? Perché anche gli scienziati moderni affermano la possibilità da parte dell'uomo di cogliere la realtà. Cogliere la realtà significa cogliere la verità, no? Trovarsi nella verità. Se parliamo di scienziati moderni, pensiamo agli scienziati che hanno adottato il metodo galileiano-newtoniano, cioè il metodo sperimentale, il metodo delle sensate esperienze e delle necessarie dimostrazioni, no? Galilei diceva così insieme: l'esperimento è questo. No? È un dialogo, no? Con la natura, secondo lo scienziato, è un dialogare con la natura, dialogo che è reso possibile da una corrispondenza tra la struttura della ragione dello scienziato, no? E di tutti gli uomini potenzialmente si intende, no? E la struttura della natura, la capacità di comprensione, no? della natura, non certo del che cosa, non certo del perché, ma del come, no? Cioè delle leggi, quelle che la scienza moderna chiama le leggi. È possibile perché, almeno secondo l'accezione realistica, no? Secondo l'accezione più realistica della scienza moderna, che era quella dei positivisti dell'Ottocento, nel Novecento poi si cambia tante cose, no? E questa comprensione, questo afferrare è possibile perché la mente, no? Ha la capacità di ordinare in forma matematica una realtà che è scritta in caratteri matematici, no? Ecco. E allora, quindi questa capacità, come dire, di sovrapporre, no, la mente sulla realtà, tramite l'esperimento, che non è l'esperimento mentale, anche se Galilei parla, no, della possibilità di esperimenti mentali, ma nel momento in cui non fosse possibile realizzare esperimenti, chiamiamoli esperimenti concreti, no? Perché il metodo è il metodo sperimentale, cioè il metodo che prescrive di conoscere la natura realizzando esperimenti, cioè costruendo esperimenti in laboratorio, no? In quel luogo che lo scienziato definisce laboratorio, non direttamente in natura. E quindi attraverso sensate esperienze, se anche non vengono selezionate le qualità che erano, secondo la tradizione aristotelica, importanti, le qualità secondarie, no? Cioè la duttilità, il colore, il sapore e così via, anche le stesse qualità primarie, cioè le qualità matematizzabili, no? Le qualità spaziali, le qualità temporali, quindi il moto e così via, possono essere misurate, conta, no? il momento della misura nell'esperimento, sempre e comunque tramite i sensi, no? I sensi come medium, come strumento per operare misurazioni. Ecco, allora, in che cosa consiste la critica nicciana? Consiste nel credere, anche qui la credenza, nel credere che non sia possibile operare questa adeguazione, no? Questo adeguamento della mente, per quanto matematica, ad una natura, per quanto matematica, uno. No. Questo l'abbiamo visto anche in Verità e Menzogna, in senso estramurale, cioè, dato che ciò che noi abbiamo sono delle intuizioni, già l'intuizione è altro rispetto, per quanto un'intuizione che produce, come dire, elementi quantitativi, già l'intuizione è altro rispetto alla realtà. La parola sarà altro rispetto alla intuizione, no? Cioè, gradualmente si realizza comunque un allontanamento dalla realtà. Voglio dire, per Nietzsche, comunque sia, l'intelletto non è capace, la mente, la ragione non è capace di afferrare la realtà, sia che intenda afferrare le qualità secondarie, sia che intenda afferrare le qualità primarie, cioè il passaggio all'affermazione. Questo, se semplicemente nell'esperimento dobbiamo misurare, no, la caduta dei gradi, dobbiamo misurare delle distanze sul piano inclinato, questo piano inclinato è lungo tanto, bene, su questo non ci possiamo assolutamente giurare, no? Perché il tipo di operazione è un'operazione che non porterà mai la nostra mente ad adeguarsi completamente con la realtà. Non a caso, cioè, la scienza ha inventato il concetto di approssimazione, no? Di approssimazione. E su questo poi ha sviluppato tutta una tecnica di calcolo, no? Di calcolo delle probabilità e così via. Uno, cioè questa impossibilità di poter adeguare comunque la ragione alla realtà. E seconda cosa, chi dice? Su che cosa è basata la convinzione che la realtà sia fatta, come dice il saggiatore Galilei e poi, no, una certa scienza moderna, in modo particolare quella reale, chi dice che la natura sia fatta di figure geometriche, che la natura sia matematica? Ecco, questo Nietzsche lo ha rifiutato interamente, così come ha rifiutato di poter descrivere la natura in forma, diremmo, sensibile qualitativo, cioè ogni tipo di rappresentazione, questo è il punto, no? Distruzione delle certezze scientifiche, sia di quelle moderne sia di quelle tradizionali. Ogni tipo di rappresentazione della natura è una forma di antropizzazione della natura, questo lo dice chiaramente. Cioè, quando noi diciamo il mondo è fatto così, e allora Aristotele, secondo un metodo, no? Galilei, Newton secondo un altro metodo, eccetera eccetera, no? Secondo Nietzsche, questo non è vietato, sia chiaro, e serve, cioè, è che non serve, serve a vivere, però la negatività per la vita, quindi la pericolosità per la vita, scatta quando si pretende assolutamente di essere nella verità, no? Si pretende che quel tipo di rappresentazione sia la rappresentazione del mondo, che quello è, sia il mondo, che quello è il mondo, capite? E questo vale non soltanto per il mondo. Andiamo oltre questo, è importante chiaramente quello che abbiamo detto fino ad ora, perché attacca, no, delle certezze che sono fortemente radicate ancora oggi, no, nella scienza contemporanea, attuale, ecco, nella scienza attuale, diciamo, e soprattutto nell'opinione comune. Ma il punto non è soltanto l'aver attaccato questa fiducia totale, no, assoluta della scienza, di poter rappresentare il mondo, addirittura di cogliere le leggi ultime del mondo, della natura. Ma direi, dato che Nietzsche è fortemente interessato ai problemi, come dire, problemi dell'individuo, no? Cerco di scegliere anche i termini. Mi veniva persona, ma dico, questo è Kierkegaard, dell'uomo, non è la specie, eh? Allora dico l'individuo, è un termine che mi riporta più un dizionario laico, però l'individuo in quanto tale. Allora, ci sono altre due certezze che Nietzsche smantella, che finisce di smantellare, se lui lo ammette, dice che viene a concludere, no, quest'opera di smantellamento già iniziato dalla filosofia moderna, e cioè la certezza nell'esistenza di un soggetto, dell'io, e la certezza nella esistenza di Dio. Tutto questo si va poi a condensare, no, nella formula, no, Dio è morto. Dio è morto significa non possiamo più avere certezze intorno all'esistenza di Dio, se interpretiamo ateisticamente Nietzsche, ma ripete tante volte noi atei e così via. È il motto che condensa anche la critica al soggetto, e la critica a un'idea di mondo, a un'idea di soggetto, a un'idea di Dio, a un'idea di Dio come sostanza assoluta, no? Come sostanza assoluta, come assoluto, come ragione del mondo. Anche questo è molto importante, no? Come ragione del mondo, cioè come ragione che spiega l'esistenza del mondo, come causa, no? Di tutto. L'io, lì, è molto importante, no? Anche questo. Nietzsche attacca tutta la psicologia tradizionale, no? Della, quindi la psicologia di tutta quanta la filosofia da Socrate in avanti, che ha ritenuto che siccome c'è un pensare, no? Siccome c'è un pensare, ci dovesse essere un soggetto che pensa quelle idee. Torniamo a Cartesio, no? Ricordate? Di tutto possiamo dubitare, tranne perché del fatto che siamo che stiamo pensando. Cominciamo a dire questo, quello che dice. Perché stiamo dubitando, il dubitare come attività, dubitare è una forma di pensiero, no? Di tutto possiamo dubitare, anche, no, col dubbio iperbolico possiamo dubitare a proposito di anche della validità, no, della matematica, no, delle espressioni matematiche, tranne del fatto che si stia dubitando, che io stia dubitando, che ci sia un dubitare, se vogliamo essere più precisi, che ci sia un dubitare, cioè che ci sia un pensare. E siccome laddove c'è un'azione c'è un agente, perché se c'è un'azione c'è un agente, allora io concludo che se c'è un pensare ci deve essere un soggetto che pensi, cioè un soggetto pensante. No? Ricordate il fatto? Ma questo è fondativo di tutta quanta la psicologia, la filosofia moderna. No? C'è un pensare, e questa è la verità indiscutibile, no? dice Cartesio. Tocchiamo questo punto, che è molto importante, molto, molto importante, perché si dice che la filosofia moderna sia iniziata con questa proposizione, con questa riflessione, meditazione, no? Diceva Cartesio, con questa meditazione di Cartesio. C'è un pensare, ci deve essere un soggetto pensante. Chi pensa? Io sto pensando. Questo pensiero a chi lo riferisco? A me. Quindi io sono un soggetto pensante. Poi dice, in forma incidentale, chiamatelo come volete, chiamatelo anima, chiamatelo spirito, a proposito dei vari termini. Ma un soggetto, come dire, la fondazione del soggetto che si riconosce un soggetto, al di là della molteplicità dei pensieri, al di là della molteplicità delle idee, dei pensieri. Nietzsche smantella, ma la cosa era già iniziata subito dopo che Cartesio, vi ricordo, aveva pubblicato, no, le sue meditazioni, il discorso sul metodo, perché Hobbes aveva subito criticato, no, questo ragionamento che lui riconosceva come sillogistico, no? Nietzsche conclude l'operazione di smantellamento che poi fu portato avanti, ricordo, da Hume. Cioè il fatto che ci sia un'azione non implica che ci sia un agente. Quello che anzi sospetta, e qui viene l'altro termine, no? Nietzsche, maestro del sospetto, Levitt, che è uno degli studiosi di Nietzsche, ha chiamato lui, Freud, Marx, i maestri del sospetto. Lui, il metodo genealogico, torniamo alla signora, è il metodo che sospetta che al di sotto, no? Di certe certezze, quelle che dicevamo, di alcune certezze, ci siano quelle quindi ci siano altri, ci siano degli scopi ben precisi, degli scopi pratici. Ecco, lui ritiene che sospetta che al di là della convinzione dell'idea di un soggetto, no? Di un soggetto ci sia ben altro. Che cosa c'è? C'è anche qui l'esigenza di tenere insieme l'esperienza, no? Di tenere insieme l'esperienza. Perché soltanto tenendo insieme l'esperienza e individuando le somiglianze, le affinità, in ultima analisi le identità, che l'uomo è riuscito a superare tante situazioni di pericolo. Queste sono proprio considerazioni che fa Nietzsche. Sospetta cioè che al di là della costruzione, no, del soggetto ci sia l'interesse ad una unità empirica, ad una unità delle esperienze. E se questa unità delle esperienze è stata positiva, ed è positiva proprio per vivere, no? Normalmente, correntemente, diventa negativa nel momento in cui questa unificazione delle esperienze in un soggetto che viene considerato una sostanza, res, no? Diceva, chiamatela anima, spirito, una res, no? Nel momento in cui viene, no, questo procedimento viene ad essere cristallizzato e diventa un pregiudizio, diventa un idolo e porta a credere, per esempio, porta a credere nella sopravvivenza di questa entità al di là e dopo la morte del corpo. Quindi porta tutta a una psicologia che è la psicologia dell'immortalità, no? Dell'anima, che rinvia comunque ad un mondo che vada oltre questo mondo. Quindi demolizione di quelle che, vi ricordo, Kant nella dialettica trascendentale aveva considerato come le tre idee della ragione, cioè i tre limiti della ragione, i tre noumeni della ragione, l'idea di anima, l'idea di Dio, no? E l'idea di cosmoli, cioè l'impossibilità di poter affermare, ma altresì di poter negare, comunque di poter asserire qualcosa di preciso e di vero intorno ad un soggetto. E Nietzsche pensa, a proposito di Dioniso, che l'uomo sia una molteplicità, no? Di espressioni e di creazioni, sempre in divenire, sempre in continuo cambiamento, cambiamento, questo è l'eterno ritorno, no? In continuo cambiamento, perché se c'è un eterno ritorno, non è non è il ritorno dello stesso, no? Ma è il ritorno del divenire, cioè il ritorno del cambiamento, il ritorno del cambiare, il ritorno del cambiare della molteplicità, no? dell'uno del molteplice, nel senso che ciò che Nietzsche sente, no? Ripeto, non dimostra, perché non può dimostrare, quello che sente è che La realtà è molteplice, è dalla molteplicità che si perviene a un'idea di una realtà, no? Così come a livello soggettivo, da una molteplicità di esperienze fisiche, di esperienze mentali, di esperienze emotive e così via, da una molteplicità di esperienze che si sovrappongono e si accavallano e si intersecano, noi costruiamo l'io, no? No? Costruiamo l'io e lo andiamo a porre sotto come ipostasi, no? Ontica proprio, l'andiamo a porre sotto come fondamento di tutte queste esperienze. Sono, ripeto, esperienze fisiche, sono esperienze mentali, pensieri, emozioni, tutto quello che è la nostra vita, no? Da quando abbiamo cominciato da quando siamo venuti al mondo. E noi che cosa facciamo? Ci mettiamo sotto, no? Pensiamo che al di sotto ci sia, come al di sotto, no, della parte visibile dell'iceberg, ci sia un sostrato. E qui la cosa più importante è quell'un da mettere in corsivo: un sostrato, una sostanza, una entità. Così come per quanto riguarda il mondo, che è molteplice, e lui lo sente molteplice, vario, no? Di questo ne abbiamo parlato sin dalla prima lezione, no? È il filosofo del molteplice, il filosofo del divenire, no? Il pensatore del divenire, il pensatore che valorizza il divenire, no? Quindi il polimorfismo, no? È una filosofia che celebra il carattere polimorfico, no? Della natura. Arrivederci. Il carattere polimorfico della natura non, e quindi è del tutto contrario, il metodo genealogico mostra il carattere menzognero, è del tutto contrario a tutte le percezioni, anche queste sono delle percezioni riportano all'uno questo carattere poliforme, no? Quindi che mette in uniforme, dicevamo la prima volta, una realtà che è molteplice, qui una in caratteri normali, cioè la natura che è molteplice, no? La mette in, e va quindi a cercare forme comuni, addirittura la forma delle forme, le forme delle forme, se vogliamo, le categorie, le 10 categorie aristoteliche, no? Le idee, no? Se le tiriamo fuori dalla realtà, queste 10 uniformi, no? le idee platoniche, no? sono uniformi, alle quali si deve adattare il molteplice, alle quali si deve adattare il divenire. Ecco, e lo stesso vale per quanto riguarda il soggetto, io facendo così rinvio a un vizio, no? Che è quello di dire tutto me si riconduce qui. È questo che è sbagliato, no? Perché lui direbbe, no, farebbe così, in modo mimico, da tutte le parti, perché no, anche i piedi stanno sulla terra. È chiaro? Quindi il punto di vista psicologico tradizionale, un solo soggetto, quindi mettere l'uniforme alle esperienze, alle tante esperienze soggettive che sono la ricchezza, no, dell'individuo. E allora l'eterno ritorno non è il ritorno dello stesso, il serpente, no, nella bocca di Zarathustra, sapete che il serpente da un punto di vista simbolico, no, come simbolo, come allegoria, è proprio l'uroboro, no? La figura dell'uroboro è quella di di un'idea, no? Di un'idea della realtà che ritorna su se stessa, in sostanza. Si dice che questa idea, questa concezione che Nietzsche esprime, sia originale, cioè se la si intende come l'eterno ritorno, no, dell'identico, no, dell'identico, allora sì, non è originale, è presente in tante culture occidentali, prima ancora, no, di Nietzsche, ma anche orientali, no? Questo fatto di pensare che tutte le cose debbano ritornare identicamente, no? Di nuovo, eternamente, no? Eternamente. E invece se andiamo a leggere proprio nell'Al di là del bene e del male, nello Zarathustra, questo eterno ritorno all'interno di una filosofia che è la filosofia che celebra il divenire alla molteplicità, è l'affermazione, a proposito di una volontà positiva lì, no? Di una volontà di potenza che è affermazione, affermazione dell'affermazione, è un eterno ritorno del ritornare, del ritornare, dove che cosa ritorna? Ritorna l'affermazione. È un'affermazione che fa spizzare via le negazioni. È un ritornare delle affermazioni. Chiaro, questo non è chiaro, non è chiaro, ma questo è il punto, questo è un punto. Nel senso, se noi parliamo di eterno ritorno, in forma banale, che è quello che, di cui teme Nietzsche, infatti ad un certo punto Zarathustra dice qui bisogna aver paura, no, di questo, lui lo dice esplicitamente, io ho paura, no, di questo eterno ritorno. La paura è che ritorni il negativo, ritorni quanto è stato superato, no? Ritorni quanto è stato superato.
Io ho trovato una frase bellissima quella
cosa. No, sì, signora, forse lei ci è arrivata, ma è chiaro per tutti, adesso le do la parola. Ritorni anche, cioè tutto il negativo, anche ciò che è stato superato. Per cui ritornino le grandi tragedie, ritornino le grandi malattie, le malattie delle culture, no? Le malattie culturali. Invece questo eterno ritorno è un ritorno del ritornare in modo eterno, ma di che cosa? Dell'affermazione, della volontà di potenza, che è affermazione di affermazione, che è affermativa.
È chiaro. Qui una frase, per caso non abbiamo finito di leggere il libro orientale dell'insonnia, una frase che non so se c'è, dice: tutto ciò che distingue l'uomo dall'animale, che io amo molto, dipende da questa capacità di sminuire le metafore intuitive in schemi, cioè di risolvere un'immagine in un concetto. Ecco, sia molto interessante quello che dice Nietzsche. C'entra con le paragrafi di schemi, di una cosa piramidale, no?
Certo.
Il caso è molto bello, è tutto che lei raccomandasse.
Sentiamo che...
dopo mi dicono che... No, non sentono. A me, leggendo la verità in mezzo, mi è venuta in mente una relazione che probabilmente è indecente, ma mi è venuta in mente lo stesso. Discorso, quelle pagine che ci ha dato su Hume, in cui sostanzialmente si...
Su Hume?
Hume.
Sì.
Si diceva, adesso butto tutto in soldoni, insomma, che, insomma, la conoscenza è una convenzione,
sì, è il risultato di convenzione.
Leggendo qui, la verità è usare metafore che gli altri hanno, che piacciono agli altri, che gli altri possano recepire. E a metà, no, mi pare che il discorso di verità e menzogna faccia emergere il problema molto grosso che mi piacerebbe capire meglio, approfondire, ma insomma non posso, del linguaggio. Perché è il linguaggio che costruisce la nostra verità, la nostra conoscenza, la nostra scienza.
Sì.
Le verità scientifiche stesse, che prima
sì,
ho definito antropomorfiche, sono sostanzialmente definite con un linguaggio estremamente, come si dice, specialistico, ma è linguaggio. Mi piacerebbe capire, no, capire, sì, anche capire, ma anche poter approfondire questo discorso, perché mi sembra importante.
Ah, certo, certo. C'è una strettissima relazione tra la verità e la verità menzogna, no? La verità menzogna e il linguaggio, cioè senza, questo è il punto, è il linguaggio che rende possibile e rende possibile l'affermazione di verità e o di menzogne, no? Di verità e di menzogne, è il linguaggio. Cioè la verità per Nietzsche in sé non si dà, non esiste. Non è che si dia la verità. Intanto, che cosa concepiamo come verità? Se noi ci riferiamo alla tradizione, no? Verità è un po' quello che dicevo prima, parlando della scienza moderna, no? Si è nel vero, si ha la verità, si è nella verità quando si è pienamente adeguati alla realtà, no? Adeguamento della ragione o dei sensi, no? O degli strumenti che volete con la realtà. Allora, dato che per Nietzsche questo adeguamento, dato che Nietzsche ritiene che questo adeguamento è un adeguamento impossibile a realizzarsi, perché si tratta di due sfere completamente separate, no? Di due, come dire, di due mondi distanti tra loro, non quindi omogenei, si tratta di due realtà omogenee. E allora la verità, ciò che viene definita verità, una tesi, un'idea, un valore, qualcosa che si ritiene corrispondente alla realtà, diventa tale solo attraverso la parola, solo attraverso il linguaggio. Ma non basta dire solo attraverso il linguaggio, cioè solo attraverso, e qui c'entra Hume, cioè Hume in qualche modo apre la strada, dice, guarda, la conoscenza scientifica, no, la scienza e le concezioni sono il risultato di un'operazione, no, di operazioni convenzionali che vengono fatte sulla base, diceva Hume, della credenza, un termine che abbiamo trovato anche studiando altri filosofi a partire da quest'anno, da Kierkegaard, no? Sulla base della credenza, cioè una certa fede, pistis, no, in greco, una certa fede. E Nietzsche va oltre sia rispetto al meccanismo col quale, no, viene definita la realtà, nel senso che la convenzione che stabilisce che cosa sia vero è una convenzione che suffraga una credenza, ma una credenza utile. Ecco, questo è il punto. Aggiunge una credenza utile. utile a chi, utile per esempio per quanto riguarda i valori dell'età della decadenza, no? Dell'età nichilista, utile ai deboli, no? Utile ai deboli per sopraffare i forti. Quindi tutte le verità, le cosiddette verità morali, le verità politiche, le verità estetiche, le verità scientifiche e così via, sono il risultato di un'operazione attraverso la quale i deboli, no, si impongono sui forti, imponendo, diffondendo, quella che è una loro costruzione, e che è una costruzione utile. Ma come? Attraverso quale strumento? Attraverso il linguaggio, chiaro. Perché qualunque conoscenza nell'uomo si esprime, a proposito qui di schemi, si esprime attraverso il linguaggio. L'uomo elabora prima di tutto uno schema individuale, no? dell'ente che conosce, e a quello schema attribuisce un suono più o meno articolato, cioè la parola poi diventa la parola diventa strumento e poi diventa fine, no? Di tutto questo, di tutta questa operazione di costruzione della verità. No? Quindi il linguaggio capace, una volta normalizzato, di affermare, mantenere radicati anche nei millenni queste convinzioni, no? Queste idee, per cui basta dire il termine per ritenere di affermare la verità e quindi di conoscere la realtà. Prima dicevamo il soggetto, Dio, no? Basta dire la parola. Ed è difficile contestare le parole che sono parole idee, le parole di valori, o no? Cioè è chiaro che il linguaggio, e allora da questo punto di vista la filosofia nicciana è una delle prime filosofie ermeneutiche, cioè è una filosofia che mostra come non ci siano verità assolute, che non ci siano verità in sostanza, che non ci siano verità, ma che ci siano soltanto interpretazioni, e quindi che è fondamentale sapersi districare all'interno del linguaggio.
È tutto il Novecento è così.
Sono i deboli che hanno
le
interpretazioni.
I deboli intendono chi usa la lingua, chi non sa usare la forza fisica, le armi, dice Nietzsche. È chiaro. Allora, poi potremmo andare avanti e anche fare delle provocazioni sul carattere misogino di Nietzsche. Nietzsche, chi usa la parola? La donna più dell'uomo. L'uomo agisce, a meno che è uno stereotipo, non so se avete mai seguito la polemica sulla misoginia, sull'attacco di Nietzsche alla donna, al femmineo, l'elemento.
È una difesa di Robert Vecchi, questa è la cosa forse meno interessante.
No. aforisma, questo al di fuori, ecco, se che ci va Nietzsche. Dice che quando la donna ha caratteri mascolini, insomma, virili, ha caratteri, troppi caratteri virili, prima o poi è l'uomo che scappa dalla donna. Quando invece la donna ha pochissimi caratteri virili, prima o poi a scappare è la donna. D'altra parte pare che non gliene sia andata mai bene una. Buona Pasqua.